Abbiamo anche invece i nuovi progetti, le nuove iniziative per compensare invece le cessioni, diciamo così, o le cadute che possono verificarsi in altri comparti.
E a proposito di licenziamenti, è questa la peggiore delle ipotesi per circa 200 dipendenti dell'azienda Castelli di San Giovanni in Persiceto, messa in liquidazione. Lo ha denunciato Maurizio Maurizi, segretario bolognese della Filea CGL, che ha riferito di esserne venuto a conoscenza attraverso una telefonata della direzione aziendale. Maurizio ha detto in questo modo l'azienda non rispetta il piano industriale presentato 2 anni fa. La provincia ha convocato un tavolo di crisi e lunedì i lavoratori sciopereranno e faranno un presidio davanti a un'industria a Bologna a partire dalle 15.30. Ieri c'è stata anche un'altra puntata dell'opuscolo con cui la Giunta vuole informare i cittadini su quanto fatto in 2 anni di amministrazione. Quell'opuscolo da 76.000 euro indicato con un indice ben puntato dal consigliere di Forza Italia Marco Lisei e che ha diviso la maggioranza. Infatti i consiglieri di SEL hanno chiesto di fermare la spesa di 76.000 euro prelevati dal fondo di riserva del comune, che secondo loro va destinata a questioni prioritarie data la situazione economico-sociale. Il loro rappresentante in giunta, il loro compagno di partito, Riccardo Malagoli, ha detto questa è una spesa che va fatta per informare. Non sanno fare i conti, ha detto ai consiglieri di SEL il renziano Benedetto Zacchiroli, che fa notare come si tratti dell'1,5 per mille del bilancio comunale, 19 centesimi a bolognese contro i 625 spesi in welfare. Poi però anche il suo collega di Partito Democratico Francesco Errani ha criticato lo strumento scelto dal comune, bollandolo come anacronistico, e anche lui, come SEL, ha indicato il sociale, la casa, la scuola come migliori destinazioni per questi 76.000 euro. E continuando a parlare di politica, diciamo che ci saranno le primarie del PD aperte il 23 febbraio per tutti i 39 comuni che andranno alle urne per eleggere il sindaco in primavera nella provincia di Bologna. Il modello saranno le primarie che si sono tenute sotto le due torri, in cui si sfidarono Virginio Merola, Amelia Frascaroli e Benedetto Zacchiroli. Anche in questo caso per candidarsi non occorrerà essere iscritti al PD, ma basterà raccogliere un certo numero di firme fuori o dentro il partito. Il numero di sottoscrizioni sarà parametrato agli abitanti dei singoli municipi. Entro il 10 gennaio i PD locali dovranno decidere se tenere le primarie di partito o di coalizione, e poi dal 18 al 31 gennaio ci sarà la raccolta delle firme per le candidature. Ieri il commissario per la ricostruzione post-sisma Vasco Errani ha emesso una nuova ordinanza, la 149, che riapre i termini per chiedere i contributi per l'autonoma sistemazione delle case colpite naturalmente dal sisma, non più 31 luglio ma 10 gennaio. Le famiglie potranno chiedere il contributo per la prima volta anche per abitazioni classificate agibili, ma che facciano parte di aggregati edilizi e di edifici condominiali oggetto di progettazione e interventi unitari da cui si rende necessario allontanare i nuclei familiari, appunto, per aprire il cantiere e fare i lavori di sistemazione. Infine vi diciamo che ieri, magari ci siete anche stati, a Casalecchio di Reno, al Teatro Comunale, c'è stata la prima di Viva l'Italia, Le morti di Fausto e Iaio di Roberto Scarpetti. Ce ne parla il regista César Brie e oggi si replica.
Quindi uno spettacolo che parla alle persone che hanno la mia età e parla ai loro figli, cioè ai giovani di oggi, a quelli che erano giovani negli anni 70, a quelli che oggi possono capire come si vivevano gli anni di piombo, gli anni della violenza politica, gli anni anche dell'impegno sociale in Italia.
E allora stasera potete andare al Teatro di Casalecchio a vedere Viva l'Italia e intanto ascoltate i nostri programmi. Buona giornata.
Del capo.
sono le 9, le 9 8 minuti, 9 8 minuti di sabato 12 dicembre, no, sabato 14, 12, 13, quindi quel 12 non è il giorno ma il mese, l'ultimo mese dell'anno, sabato 14 dicembre 2013, ben svegliati e ben ritrovati all'ascolto di Radio Città del Capo da Bologna. 96.250, 94.700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica. Al microfono a darvi la sveglia, ad augurarvi un'ottima giornata e a far ripartire in diretta i programmi della vostra radiolina preferita, Piero Santi. Radiolina preferita che si può ascoltare anche, lo ricordo, non solo da una delle due frequenze che ho appena detto, ma anche andandosi a sintonizzare sul nostro sito rcdc.it. Una volta sintonizzati sul sito si ascolta Radio Città del Capo in streaming e si leggono anche le notizie a partire dalla prima pagina, perché Radio Città del Capo è anche un quotidiano online. Ricordo la mail per scrivere qui alla diretta, è diretta@radiocittadelcapo.it. Anche il numero di SMS, ve lo ricordo, 348 7649 289. Rassegna stampa alle 9.40, leggere i quotidiani stamattina Tanino De Rosa. Iniziamo il Santi Time, se siete sintonizzati sul nostro sito, se no ve lo dico, ve lo sto dicendo io, Santi Time, però se siete sintonizzati sul nostro sito e mi state ascoltando in streaming, oltre a sentirmi dirlo, oltre a sentire che io dico Santi Time, ve lo potete anche leggere in alto a destra, ora in onda Santi Time, perché appunto nella piccola sezione in alto a destra che vi permette l'ascolto in streaming di Radio Città del Capo c'è anche scritto il programma che in quel momento, nel momento dello streaming è in onda, e adesso c'è scritto ora in onda Santi Time. Santi Time è questo che parte con lo spazio dedicato alla musica classica. Stamattina andiamo un po' indietro nei secoli, e per la precisione al 1600, e per essere più precisi si tratta dell'anno di grazia 1680, anno in cui il compositore inglese Henry Purcell scrisse una serie di composizioni dedicate alle viole, Fantasia per viole si intitola il libro in questione, di composizioni di Henry Purcell, scritto nel 1680. Iniziamo con questi suoni, quindi questi suoni molto molto belli, molto affascinanti e molto eterei anche stamattina, ad eseguire il magnifico ensemble di sette viole, composto da sette viole di vario tipo, viola da gamba, partire dalla viola da gamba seicentesca, sto vedendo qui proprio dalle foto una bella gamma tutta variegata di viole da gamba di varie dimensioni. A dirigere questo splendido ensemble, neanche a dirlo, a dirigere l'Hesperion XX, è il maestro grande virtuoso di viola e appunto grande anche divulgatore delle musiche dedicate a questo strumento, Jordi Savall. Thank you. Ne abbiamo ascoltate tutte e tre le fantasie in tre, tre fantasie in tre parti che compongono la serie di composizioni scritte da Henry Purcell nel 1680, dedicate queste composizioni alle viole. Nell'esecuzione dell'Hesperion XX a guidare Jordi Savall, questa straordinaria ensemble appunto di sole viole, dicevo viole di tutte le tipologie, viole da gamba di varie dimensioni, di varie tipologie, perciò di varie timbriche, quindi tutte dirette magistralmente da Jordi Savall, che dello strumento è virtuoso massimo. Le fantasie per ensemble di viole sono uno dei grandi gioielli della musica inglese. Questo repertorio, unico nel suo genere, si sviluppa lungo quasi due secoli e costituisce la musica da camera strumentale più perfetta ed elaborata che si sia composta in Europa prima dell'era del quartetto d'archi classico. Tra l'inizio del secolo XVI e la fine del XVII queste composizioni si contano a centinaia e i più grandi maestri dell'epoca, i più grandi compositori dell'epoca ne hanno scritte di mirabili. Ma davanti all'offensiva vittoriosa del violino, la popolarità del genere declinò rapidamente. The next new thing, avremmo detto oggi, no? Arrivò il violino, incominciava a spopolare. The next new thing. E quindi la popolarità del genere declinò la popolarità proprio anche della viola come strumento solista, della viola da gamba soprattutto, cedendo il posto alla suite, alla suite di danze e alla sonata. La restaurazione del 1660 fu il segnale dell'invasione della musica continentale, soprattutto francese, che contava sulla preferenza assoluta del re Carlo II. L'ammirevole raccolta di fantasie per viole di Matthew Locke, stampata proprio nel 1660, fu l'ultima opera del genere a trovare un editore e rappresentò il modello immediato per Purcell, che abbiamo detto ha scritto queste fantasie per viole nel 1680. 15, queste 15 fantasie di Purcell ci sono pervenute in un manoscritto che si conserva nel British Museum. La maggior parte di esse è datato. Consapevole che i pezzi non avrebbero suscitato nessun interesse in quell'epoca, perché appunto era già ormai declinato l'interesse per l'uso solista e per le fantasie per viola, però lui aveva questo sfizio qua, aveva questa voglia qua, gli giravano in testa queste note e quindi pensò bene di scrivere lo stesso queste composizioni. Ma era consapevole che i pezzi non avrebbero suscitato nessun interesse in quell'epoca, e tanto che appunto il giovane compositore non tentò neppure di pubblicarle queste composizioni. Quindi lui le ha composte e poi le ha messe lì nel cassetto. Dicevo, il manoscritto originale è conservato al British Museum e poi a un certo punto, qualche secolo dopo, arrivò la prima stampa. La prima edizione risale al 1927. Questo insieme unico di pezzi da 3 a 7 voci costituisce un'autentica summa del pensiero polifonico dell'autore, a cui soltanto l'opera musicale e l'arte della fuga di Bach meritano di essere paragonate. Questo complesso sembra incredibile, è opera, questo complesso sembra incredibile, è opera di un giovane di 20 anni, alla soglia della sua troppo breve ma folgorante carriera. Egli compose le fantasie durante l'estate del 1680 ed esse rappresentano l'apogeo e la fine di una tradizione strumentale che si era sviluppata in Inghilterra senza interruzione per due secoli. Thank you. insomma, scritte da Harry Purcell, queste fantasie per viola nel 1680, pubblicate per la prima volta nel 1927 e fatte rivivere in maniera così sublime, direi, dall'ensemble Hesperion XX guidata da Jordi Savall nel 1994. Poi queste preziose incisioni sono state ristampate e riedite in CD nel 2000 e nel 2007, nel 2008. Da Alias Vox, la straordinaria etichetta indipendente proprio di Jordi Savall, che propone, stampa, diffonde musiche registrate in questi ultimi anni, ma anche recupera il catalogo realizzato, le incisioni realizzate negli anni 90, negli anni 80 da Jordi Savall e dal suo ensemble, e le torna a renderle disponibili e a diffonderle di nuovo. E appunto queste fantasie di Harry Purcell fanno parte del catalogo storico della Alia Vox e delle ristampe, ho detto, ristampato nel 2008. Il titolo del disco è Harry Purcell, Fantasie per viole 1680. Abbiamo ascoltato per intero le tre fantasie in tre parti, e le abbiamo ascoltate tutte e tre, e poi adesso abbiamo ascoltato anche dei frammenti delle tre fantasie in quattro parti. Sono le 9.30, fra una decina di minuti Tanino De Rosa ci leggerà i quotidiani di oggi, appunto a condurre sua stamattina la conduzione della rassegna stampa. Vi voglio ricordare, però stiamo ancora in compagnia, abbandoniamo un po' il suono etereo, questo suono etereo, magnificamente etereo delle viole, passiamo a qualcosa di più di corposo e denso, e riagganciandoci, e di contemporaneo direi, riagganciandoci al concerto che c'è stato ieri sera al Teatro Manzoni. Era il penultimo concerto della stagione sinfonica 2013 dell'Orchestra del Comunale, e ieri sera sono state eseguite due composizioni di due autori del Novecento inglesi. Rimaniamo comunque in Inghilterra, attenzione. Rimaniamo comunque in Inghilterra qualche secolo dopo, a finire la serata è stata eseguita la celeberrima Sinfonia numero 5 di Beethoven. Ma dicevo, la prima parte era dedicata a una composizione di Ralph Vaughan Williams scritta nel 1906, e poi all'altro compositore inglese contemporaneo vivente, classe 1971, Thomas Adès, composizione scritta nel 2008, In Seven Days, per pianoforte e orchestra. Questo veniva eseguito ieri sera al Teatro Manzoni dall'orchestra del Teatro Comunale, a dirigere Lothar Zagrosek. E allora questi minuti che ci separano ancora dalla rassegna stampa li dedichiamo all'ascolto della parte finale proprio della composizione di Thomas Adès, di questa sorta di poema sinfonico In Seven Days per pianoforte e orchestra, che state già ascoltando in sottofondo. Qui nell'esecuzione, un'esecuzione particolare, perché è l'esecuzione diretta dallo stesso compositore Thomas Adès, ad eseguire la Chamber Orchestra of Europe al pianoforte Rolf Hind. Vi ricordo l'ultimo appuntamento, già che ci sono, della stagione sinfonica del Comunale, è giovedì prossimo. A dirigere l'orchestra ci sarà sempre il maestro Lothar Zagrosek. L'ultimo appuntamento è quindi giovedì 19 dicembre, e alle 20.30 sempre al Teatro Manzoni di Via De Monari 1/2 verranno eseguite musiche di Ludwig van Beethoven, George Benjamin e Anton Bruckner. Questo giovedì prossimo al Teatro Manzoni. Le informazioni, i dettagli si trovano nel sito del nostro teatro comunale, www.tcbo.it. E questa, come detto, è la parte conclusiva di In Seven Days per pianoforte e orchestra di Thomas Adès, a dirigere The Chamber Orchestra of Europe, lo stesso Thomas Adès. Pianoforte Rolf Hind, a seguire rassegna stampa, a leggere i quotidiani Tanino De Rosa.
Si va a far spesa? Venerdì 13 e sabato 14 dicembre
30% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Alimentari, confezionati, igiene persona e pulizia casa.
In tutti gli ipercoop e i supermercati Coop Adriatica.
Iniziativa soggetta a limitazioni. Tutte le informazioni a punto vendita.
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno presenta venerdì 13 e sabato 14 dicembre alle ore 21 Viva l'Italia, le morti di Fausto e Iaio, di Roberto Scarpetti, con Andrea Battaglio, Massimiliano Donato, Federico Manfredi, Alice Redini, Umberto Terruso. Regia Cesar Pri. Produzione Teatro dell'Elfo. Il 13 dicembre, dopo lo spettacolo, incontro con la compagnia e Mirko Pieralisi. 13 e 14 dicembre, ore 21. Programma su www.teatrocasalecchio.it. Info e prenotazioni 051 570977.
Ipercoop conviene.
Smartphone Samsung Galaxy S4 Mini a 349 euro.
Fino al 24 dicembre negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Sconta tu, togli il 30 chi ti pare.
Oggi per te, socio Coop Adriatica, due bollini per scontare del 30% un prodotto alimentare a scelta.
Da utilizzare dal 15 al 18 dicembre negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Iniziativa soggetta a limitazioni, tutte le informazioni a punto vendita.
L'importante è il pensiero o solo regali utili? Meglio griffato o tarocco di classe?
Vuoi dare valore ai tuoi regali? Passa alla Bottega della Canapa. Qualunque cifra tu voglia spendere, scegli oggetti di valori, ecologici, belli e etici. Da oggi Bottega della Canapa è anche bottega sociale. A Bologna, in via Marsala 31.
Rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Sono le 9:42 minuti, una buona giornata a tutti da Tanino De Rosa. Stamattina comincio dalla rassegna stampa locale, perché sennò arrivo sempre col fiatone alla fine e non riesco a raccontare un po' quello che dicono le pagine locali dei giornali. Allora proviamo a farla prima, così qualche minuto, e a parlare della cronaca locale. Carlino, Repubblica e Corriere. Il Carlino parte dal Natale, dalle spese per il Natale, dice con un bel piglio soddisfatto che la grande corsa al regalo è cominciata ed è in crescita. Sono in crescita le vendite di abbigliamento e alimentari. E il vecchione sarà un innaffiatoio bucato, simbolo degli sprechi. Quindi decolla il Natale, secondo il resto del Carlino. Della Tares si occupa ancora il quotidiano bolognese, parlando dello sconto nascosto per i single, visto che ci sono ancora un paio di giorni, insomma lunedì è l'ultimo giorno in cui si paga la tassa, una riduzione del 30% per chi abita da solo, ma ha creato polemica nei giorni scorsi l'uscita dell'assessore della cultura Ronchi sull'esposizione del famoso quadro di Vermeer, La ragazza dell'orecchino di perla. Un muro compatto si è levato contro di lui e stamattina ne abbiamo testimonianza, e chiunque, persino alcuni passanti su Repubblica, attaccano Ronchi, naturalmente Roversi Monaco, che dirige la Carisbo, che organizza la mostra, naturalmente l'organizzatore diretto l'architetto della mostra che viene intervistato e dice a Ronchi: dovrebbe chiedersi perché alle mostre va tanta, alle mie mostre va tanta gente, sono stufo di queste polemiche, dice Marco Goldin, direttore di Linea d'Ombra, la società che organizza la mostra di Vermeer a Palazzo Fava, che risponde a telefono seccato da Treviso. Sono 20 anni che devo rispondere alle stesse polemiche, agli stessi assessori che dicono le stesse cose. Ci si mette anche Calzolari di Lega Coop che striglia Ronchi: le coop non sono un bancomat, basta con l'approccio per cui ogni volta che a Bologna si fa un'operazione qualcuno dice che sarebbe meglio farne un'altra. E insomma non lo difende nessuno, e Ronchi stesso ha fatto un passo indietro, come ci dice Repubblica, che titola stamattina: cultura tutti contro Ronchi, ma dopo lo stop di Merola s'adegua e dice il sindaco ha sempre ragione. Mi sembra anche un po' polemica questa risposta. Comunque carino il corsivo di Michele Smargiassi, sempre su Repubblica, che scrive: come glamour quella ragazza con l'orecchino. Praticamente lui fa un estratto dai comunicati per la mostra, la ragazza con l'orecchino di perla, appunto. Il capolavoro tra i capolavori, una tournée mondiale, unica data europea a Bologna, star indiscussa di una raffinatissima mostra. Questi sono alcuni dei titoli inseriti da Michele Smargiassi nella sua rubrica su Repubblica. Ovunque folle incantate si sono riversate per incontrarla, un'occasione letteralmente unica ed irripetibile. Si tratta del quadro più amato del mondo, fagottino di brick con zucca e rosmarino, tartellette di brisé con gorgonzola e guanciale, e così via. E se andiamo invece sul Corriere di Bologna, si preferisce aprire sulla svolta Ducati, come viene definita, cioè il fatto che Volkswagen e Audi possano entrare, diciamo, dentro la Ducati investendo. E come dice Vacchi, che è presidente di un'industria, sia la svolta Ducati, avanti col welfare di comunità. Il fatto che un gruppo dell'importanza di Volkswagen decida di investire in Ducati e nel nostro territorio è un fatto molto importante. Carlo Pelanda, economista e ducatista, così viene presentato dal Corriere di Bologna, lo ricordo, un collaboratore, credo lo sia ancora, del giornale, lamenta che così i tedeschi portano il socialismo, piano un po' socialista, dice, però è un bene redistribuire gli utili. La Lega Coop approva, e sia pure con cautela, anche la FIOM apre la strada, come dice il Corriere di Bologna, pronti a parlare di tutto. Tutto sommato l'Audi non è la Fiat, i punti critici però sono molti, così viene presentata l'intervista al Papignani della FIOM. Piero Formica, in un corsivo del Corriere di Bologna, parla della sfida dei millennial, creatività imprenditoriale, praticamente parlando di generazioni, della nuova generazione, lamentando che l'economia creativa generatrice di prodotti e servizi innovativi per i nuovi consumatori dell'era digitale si trova da noi ancora allo stadio infantile, lontana dall'essere una madre procreatrice di tanta prole occupazionale. Non resta che l'abbraccio tra le parti dell'università e dell'economia bolognese, ma questa non è una grossa novità, e questo dice Piero Formica. Io ricordo dagli anni 80 si fanno questi discorsi. Invece, per quanto riguarda i partiti, c'è una polemica di Sel che boccia l'opuscolo della giunta, dove si fa un po' il punto su quello che il comune ha realizzato, la spesa di 76.000 euro per i traguardi di metà mandato, è una spesa eccessiva, insomma. Il PD si irrita per questo e risponde Benedetto Zacchiroli. Il resto del Carlino parla delle primarie il 23 febbraio in tutti i comuni, elezioni di primavera, questo il Carlino Bologna, e parla naturalmente del PD, dice, scrive Repubblica, PD primarie continue ai gazebo il 23 febbraio, si sceglieranno i candidati sindaci nei 39 comuni in provincia al voto in primavera, e viene intervistato Raffaele Donini che parla in termini molto positivi di questa ondata primaria del partito, altro che apparato di partito, dice, tutta la sovranità ai cittadini in questa intervista. Viene intervistato anche Andrea De Maria, che viene definito cuperliano per l'appoggio che ha dato alle primarie nazionali a Cuperlo. Garantiremo lealtà a Renzi, ma portando le nostre idee. Il successo di Renzi deriva da una grande richiesta di rinnovamento che è positiva, dice De Maria, ma deriva anche dal voto di un elettorato in parte non del PD, un aspetto quest'ultimo meno positivo. Dunque, sul Corriere di Bologna ancora si parla dell'ex caserma Masini che è stata occupata, la sintonia tra via Orfeo e il collettivo Labas. Al mercato biologico ci sono stati quasi tutti e non hanno intenzione di rinunciare alla spesa del mercoledì. I residenti di via Orfeo e dintorni hanno adottato i ragazzi di Labas, c'è un accento sulla prima A, non so se è ispirato a Labas in francese, forse sbaglio io per ignoranza, che hanno occupato la caserma Masini, un miracolo nel cuore del borghese Santo Stefano. E c'è un lungo articolo a pagina 7 del Corriere di Bologna dove si parla delle vie della Bologna Bene che difendono questi ragazzi che hanno fatto l'occupazione, l'insolito asse tra il collettivo a rischio sfratto della ex Masini e il quartiere, perché con l'occupazione la zona è diventata più viva, questa è la risposta che viene data in questo articolo del Corriere di Bologna. Infine sul resto del Carlino Bologna in due pagine viene raccontata la mappa di quello che sarebbe il Parco del Cibo, sostenuto da Farinetti, da Italy, un progetto enorme, veramente enorme, ed è un progetto su cui Bologna punterebbe per diventare un po' la capitale del cibo, ma non soltanto, per come viene disegnata questa mappa, e mi sembra interessante segnalarvelo sul resto del Carlino. Allora cominciamo la segna stampa vera e propria, quella nazionale, insomma quella dei quotidiani nazionali. Dunque è successo questo ieri, che con un gioco d'anticipo molto forte, stamattina all'unanimità tutti i quotidiani raccontano questo, cioè raccontano che Enrico Letta abbia voluto prendere in contropiedi Renzi, altrimenti questo qua accentra troppa attenzione, troppo potere anche sul governo, e Renzi aveva annunciato per domenica delle grandi novità che avrebbero messo in difficoltà soprattutto Beppe Grillo. Pare che una di queste novità riguardasse i soldi e i partiti, e su questo Letta ha deciso di anticipare con un decreto legge che prevede varie cose, e quindi per esempio anche il manifesto parla di sorpresa, finanziamento ai partiti, e la sorpresa la fa Letta, abolizione del contributo pubblico, arriva il decreto. Vi leggo intanto il manifesto, poi andiamo altrove. Il manifesto apre su un altro argomento, ma ci arriviamo fra un attimo. A sorpresa, fuori dall'ordine del giorno, entra in Consiglio dei Ministri il decreto che abolisce il finanziamento pubblico dei partiti. A dare la notizia alle 9 del mattino è Enrico Letta via Twitter. A questo punto l'altra sorpresa, quella annunciata da Matteo Renzi per domani all'Assemblea del PD, che lo incoronerà segretario, sorprenderà ancora meno. I renziani sostengono però che è proprio grazie al ciclone Matteo che i risultati arrivano. Anche Alfano e Quagliariello si mettono a gareggiare su Twitter. Alfano arriva ultimo, per la verità, scrive il manifesto, e si inserisce Beppe Grillo che dice: ennesima presa per il culo, punto. E per i forzisti è tutto contro Silvio, come al solito. Questa è la sintesi che fa il manifesto, con un secondo titolo in taglio centrale. Il resto del Carlino scrive: stop ai soldi per i partiti, Letta abolisce il finanziamento pubblico, ma Grillo dice non basta, e Forza Italia scrive che è anti-Berlusconi, scrive il Carlino. Ma nella manovra ci sono anche tagli a bollette e all'assicurazione auto, sgravi per i libri, e arriva la Google Tax. L'Unità parla con più evidenza di soldi e i partiti, decide il cittadino. Letta accelera sul finanziamento pubblico, abolito per decreto, a regime però dal 2017, e questa è una anche delle fonti della polemica. E Grillo insulta, scrive l'Unità, taglia le bollette e sconti sull'assicurazione auto. Ma sull'altro provvedimento interviene il Corriere della Sera, che dice basta fondi pubblici ai partiti, come fosse uno slogan. Questo è proprio il titolo di apertura, e a fianco scrive la spinta a leggere qualche libro in più, perché questo provvedimento insolito, che andrebbe visto, insomma, io sono uno di quelli che se non vedono non ci crede, ma insomma il proposito sembra buono. Questa non è una promessa, scrive il Corriere della Sera, o una buona intenzione. Questa è semplicemente una bella notizia che fa guadagnare punti al governo Letta e al suo ministro Massimo Brai. Non più solo incentivi all'auto, ma anche ai libri. Una bella notizia per tutti, per le famiglie, per i lettori, per gli editori, per i librai, in fondo per il paese, perché una detrazione fiscale del 19% sull'acquisto di libri per un importo massimo di 2.000 euro ha un valore non solo simbolico. Questo scrive il Corriere della Sera. Corriere della Sera, dove Sergio Rizzo e Gianantonio Stella, che vengono ormai considerati due santoni della lotta allo spreco, e scrivono sicuramente cose molto interessanti da anni sul Corriere della Sera, e non solo, pubblicano anche diversi libri, vanno spesso in televisione e parlano del coraggio della dieta. Taglio deciso ma tempi lunghi, hanno da obiettare, però tutto sommato il giudizio che danno è piuttosto positivo. Loro dicono non si sa quanto possa aver pesato la rivalità tra Renzi e Letta, quanto possa aver pesato anche la scelta di Berlusconi e Grillo di cavalcare il ribellismo dei forconi e tutte le manifestazioni che ci sono state negli ultimi giorni. Ma ciò che non era riuscito al referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico, passato nel 93 con il 90,3% dei voti, di cui poi non è stato tenuto conto per niente, pare essere riuscito al peperoncino della concorrenza, così lo chiamano Rizzo e Stella sul Corriere della Sera nell'editoriale di questa mattina. È come se si fosse aperta una gara a chi mostra